Allora, rivolgiamoci alla scrittura. Esodo capitolo 12, dal verso 37. Così è scritto: I figli di Israele partirono da Ramos per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente d'ogni specie salì anch'essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché Egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione. Poi passiamo al capitolo 13, al verso 17, dove troviamo scritto: Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: Bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto. Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli di Israele, dicendo: Dio certamente vi visiterà, allora porterete con voi le mie ossa da qui. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. Il Signore parlò così a Mosè: Dì ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Hachirot, fra Migdol e il mar di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà ai figli di Israele: Si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero: Che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono. Tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare vicino a Pi Hachirot, di fronte a Baal Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero un gran paura. Gridarono al Signore e dissero a Mosè: Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo: Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettono in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani, e anch'essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel faraone, in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E la mattina verso l'alba dalla colonna di fuoco e dalla nuvola il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare, e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza, mentre gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare. Le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Amen. Potete riaccomodarvi. Gloria a Dio! Si commenta da solo questo passo, basta leggerlo. Ora, io sono un uomo che ha studiato qualche anno. Ho studiato la fisica, la chimica, la meccanica, la fluidodinamica. Ho studiato anche le leggi che governano il movimento dei fiumi, dei corsi d'acqua. E so che quello che abbiamo letto è impossibile. È impossibile. Scientificamente parlando, quello che abbiamo letto non è possibile. Non è possibile che circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di persone, con tanto di animali al seguito, possano, diciamo, attraversare in così poco tempo uno specchio d'acqua e nello stesso specchio d'acqua annegare 600.000 persone sui loro carri e tutti quelli che non sono contati. E ci sono molte persone, infatti, che non credono che questo evento sia realmente accaduto. Ci sono molti che dicono: non c'è scritto da nessun'altra parte questo evento, soltanto nella Bibbia. Nei scritti dell'Egitto non troviamo nessuna traccia di questo evento. Ma dico io, secondo voi, ma quale egiziano avrebbe raccontato la più grande sconfitta del proprio popolo? Ma quale faraone avrebbe scritto, per trasmetterlo ai futuri, la più grande disfatta del popolo egiziano, il più grande impero di quel momento? Ma chi l'avrebbe mai scritta sta storia? Molti di loro infatti non poterono farlo perché morirono annegati. Ma ci sono molti che non credono in questa storia. Ci sono poi alcuni che dicono: beh, vedi che effettivamente c'è una cartina, credo, non so se si vede, credo quella dopo, avanti, vabbè, non so se la vedete. Però questo è il cosiddetto Mar Rosso, e qui c'è un lago detto Lago Amaro, e il punto dove il popolo, questo è l'Egitto, scusate, questo è l'Egitto, qui c'è la Giudea, più in alto, qui c'è il Monte Sinai dove il Signore chiamò Mosè, questo dovrebbe essere il punto di passaggio, è una striscia di acqua molto stretta dove adesso c'è il canale di Suez, che allora non c'era, ok? Allora io mi ricordo un giorno a scuola, c'era il nostro professore insegnante di religione e io non potevo uscire dalla classe pur essendo di famiglia evangelica perché era una scuola cattolica, quindi non è che c'era la possibilità di andare, perché stavi lì e basta. E mi ricordo questo professore di religione, che era un sacerdote laico o qualcosa di simile, che spiegando questo passo diceva: perché Dio ha creato con la sua diciamo, capacità, in qualche modo ha creato le condizioni in modo che il popolo potesse attraversare in una bassa marea. Quindi in quel punto ci fu quel giorno una bassa marea e così il popolo attraversò quel punto d'acqua, no? E io dentro di me pensavo, ma potrei anche essere d'accordo, ma come ha fatto tutto l'esercito egiziano ad affogare in una bassa marea? Non torna. E non torna soprattutto col fatto che la Bibbia dice esplicitamente che le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E poi dice esplicitamente che il popolo non è che passò su una bassa marea, dice proprio che il fondo era asciutto. Allora la Bibbia o ci credi o non ci credi. Se vuoi trovare i cavilli, le cose... Cominciamo dalla Genesi, come è potuto essere? Come è stata la creazione? Stanno ancora cercando di scoprirlo, stanno ancora cercando di dimostrarlo. Sapete noi che facciamo? Ci fidiamo di Dio. Ci fidiamo della sua parola. Oggi non è che andiamo cercando di dividere le acque o di camminarci sopra, ma cerchiamo di vedere ancora, come diceva la sorella in preghiera, il soprannaturale, il divino nel nostro umano. E questa è la storia. Quel giorno ci fu qualcosa di soprannaturale. Se torniamo indietro, quindi, così, se vedete potete seguire le prime slide. Di cosa stiamo parlando? Finalmente siamo arrivati alla liberazione di questo popolo. Dalla schiavitù. Erano schiavi. Lavoravano gratuitamente per questo imperatore, Faraone. Erano schiavi. La schiavitù del 2021, che cos'è? Beh, purtroppo ci sono alcune parti del mondo dove ancora le persone sono schiave, addirittura i bambini vengono usati per lavorare. E questo è qualcosa di tremendo da cui il Signore vuole liberare l'umanità se l'umanità collabora con Lui. Ma oggi anche nelle nazioni cosiddette emancipate, democratiche, ci sono delle forme di schiavitù. E queste schiavitù sono prevalentemente dell'anima. Le persone, oggi pur essendo libere di fare, muoversi, a parte il Covid, sperimentano una forma di schiavitù psicologica, emotiva e soprattutto spirituale. E questa schiavitù è provocata, come dice la Scrittura, da che cosa? Dal peccato. Quando una persona commette peccato diventa schiava del peccato, il suo cuore, privo della libertà con la quale Dio l'ha creato, diventa schiavo. Queste sono parole non mie, sono parole di Gesù. Gesù disse: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi tu commetti il peccato, che è fare o dire o vivere diversamente da quello che Dio vuole per te, e tu non soltanto hai commesso peccato, ma diventi schiavo di quel peccato, cioè in qualche modo il peccato domina su di te e non ti lascia la libertà di vivere il bene, di godere il bene, e tu continui a peccare perché sei diventato schiavo del peccato. Per capire questa cosa possiamo immaginare un parallelo con le sostanze che in qualche modo alterano il nostro corpo, no? Ci sono delle sostanze che usano anche in medicina per modificare il nostro sistema nervoso, neurologico, scusate, per cercare di calmare, no? I nostri dolori, le nostre sensibilità. Ma come sappiamo anche l'alcol fa questo. E come sappiamo anche delle sostanze più o meno naturali, che sono chiamate sostanze stupefacenti, fanno questo. Alterano il funzionamento del nostro organismo, ok? Quando queste sostanze cominciano ad essere assunte, il nostro corpo comincia a non capire bene che sta succedendo e c'è il rischio di diventarne dipendenti, cioè il nostro corpo è talmente abituato a queste sostanze che le richiede, ormai sono diventate parte di se stesso. È talmente intelligente il nostro corpo, anche se noi non lo rispettiamo, che quando noi assumiamo questo tipo di sostanze, lui modifica il suo comportamento per adattarsi a queste sostanze, fino appunto a diventare la normalità, che vuol dire essere diventati schiavi di quelle sostanze. Non puoi più vivere liberamente senza quelle sostanze. Avete mai provato a parlare con qualcuno che sta smettendo di fumare, che sta cercando di smettere di fumare? Io non lo so perché, Però con qualcuno intorno mi dice: guarda, io non riesco, mi sento proprio male dentro, è una cosa, il mio corpo ne ha bisogno. Ed è vero, perché chimicamente il suo corpo ormai si è abituato e richiede quella cosa, ma senza dover andare alla sigaretta o all'alcol, basta usare la tazzolina di caffè, no? La tazzolina di caffè, che tutti noi beviamo ogni giorno, tutti voi, io non posso più berla. Quella è una sostanza che crea dipendenza, la caffeina. Io bevevo caffè, mi piaceva il caffè, ne bevevo tanto, soprattutto nel tempo dell'università, però poi il mio corpo ha cominciato a dire: senti, ma hai stufato, tu e la caffeina. Tu, se vuoi, vai avanti, io mi fermo qua. Non lo sopporto più. Ho cominciato a stare male, il mio corpo diceva basta. Ogni volta che bevevo un caffè stavo male. Ho provato a far finta di niente, ma il mio corpo dice sì, ignorami pure, ma io intanto ti fermo. E così stavo male. A un certo momento ho dovuto togliere il caffè. E la mattina era un disastro. Andavo in ufficio, passavo i primi 20 minuti appoggiato sulla scrivania, perché il mio corpo diceva vai a bere il caffè, ce l'avevo lì a 5 metri, era anche gratuito. E la mia mente diceva vai, ne hai bisogno, bevi il caffè. Io sapevo che se avessi bevuto il caffè sarei stato male. Eppure c'era questo combattimento, nonostante sapevo che poi sarei stato male, volevo comunque andare. Che è successo? È successo che ero schiavo di quella sostanza che aveva preso il controllo su di me. Ebbene, che tu ci creda o no, ma quando tu commetti peccato, il tuo essere spirituale diventa schiavo del peccato. Cioè, tu, in qualche, come se fosse una legge sovrannaturale, sei spinto a peccare ancora. E questo capita, ahimè, purtroppo, con l'immoralità, con le trasgressioni sessuali, con guardare materiale violento, guardare video sessualmente espliciti, per poi scadere magari nella pornografia. O accade per esempio con le persone che non riescono a amministrare i propri soldi e continuano a comprare, e se non comprano non sono felici, non riescono a trovare a pagamento, sono diventate schiave. Capita per esempio con la TV, quando seguiamo determinate serie, oggi ci bombardano con queste serie, continue serie, che serie di che? Serie, mi stai imprigionando e non me ne sto rendendo conto, devo seguire la serie. No, tu devi seguire il Signore. Devi onorarlo col tuo tempo, con le tue finanze, con i tuoi talenti. Devi dare la priorità al Signore. Spacca quella serie, spacca quella dipendenza, lascia perdere. Oggi le persone sono schiave e neanche se ne accorgono. E addirittura pagano per questo, per essere schiave. Pagano. Ma il Signore ha preparato per noi oggi, ha preparato per te oggi, una via per la libertà. Per la tua liberazione. Ci credi? È di questo che parliamo. Non stiamo qui a fare lezioni di storia o di geografia. Ma ognuno di noi deve essere liberato da qualcosa. Ognuno di noi. Da un pensiero che ti tormenta, da una paura che ti angoscia, da qualche, forse dipendenza proprio fisica che hai, da qualche dipendenza emotiva. Forse sei legato a qualche persona, ma sai che quel legame è immorale, non è approvato da Dio. Ma non riesci a liberarti. Stamattina, se tu vuoi, Dio ha preparato per te la via per la libertà. La schiavitù. Ci sono alcune persone, e non vi spaventate, è vero questo, è realtà, che sono proprio schiave di Satana, al punto da esserne completamente posseduti. La Bibbia ne parla, ma ne parla anche la storia della Chiesa passata, presente e futura. Persone che hanno lasciato talmente spazio a Satana che ormai lui governa completamente nel loro cuore. Perché a Satana piace fare la parte di Dio. E Dio che cosa fa? Dio regna sulle persone. Dio influenza la vita delle persone. Dio conduce le persone, ma lo fa per il bene delle persone. A Satana piace fare Dio. E lui non è Dio però. E allora lui vuole fare le stesse cose. Lui vuole consigliare le persone. Vuole guidare le persone, vuole gestire le persone, ma il problema è che lo fa rendendole schiave e facendogli del male. E quando gli si lascia troppo spazio, lui prende completamente il controllo della vita e tu non sei più libero, letteralmente parlando. La schiavitù dell'uomo moderno, ben lontana da quella di cui stiamo parlando, che era una schiavitù fisica, si compone di realtà, come dicevo, morali, psicologiche, che dipendono da una condizione spirituale. Una prigionia che porta le persone ad essere incapaci di vivere bene, di fare il bene e di essere conformi al piano che Dio ha per loro. Questa prigionia spirituale, come dicevo, è causata dal peccato e provoca immoralità, depravazione, schiavitù, sfruttamento, dipendenza, violenze, tradimenti, eccetera, eccetera. È indispensabile ancora oggi trovare la via per la libertà. È indispensabile, fratelli e sorelle. Noi preghiamo che Dio guarisca gli ammalati, noi preghiamo che Dio sollevi coloro che sono scoraggiati, ma sapete, c'è una cosa indispensabile oggi, che ognuno trovi la via per la sua libertà. E così Dio conduce il popolo verso la liberazione. Abbiamo letto che erano circa 600.000 uomini a piedi e qualcuno ha stimato che erano circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di persone, ed è importante sapere che Dio ha il controllo della storia. Dice che uscirono esattamente lo stesso giorno in cui 430 anni prima entrarono. Guarda che coincidenza. 430 anni prima ci fu un giorno in cui con Giuseppe e i figli di Giacobbe entrarono in Egitto. Dopo 430 anni, lo stesso giorno dell'anno, Dio li fece uscire. Che bello il Signore. Dopo 430 anni chi più si ricordava il giorno in cui erano entrati? Dio se lo ricordava. Ogni giorno Dio sa quello che ti accade e se tu lasci a Dio di operare nella tua vita, arriverà il giorno esatto in cui il Signore ti farà sperimentare quello che tanto desideri. Il Signore è attento a quello che succede nella nostra vita. Lo stesso giorno, dopo 430 anni. E così Dio li conduce. E se torniamo alla cartina che c'era prima, beh, io se avessi dovuto essere il navigatore di questo popolo, avrei fatto questa strada qua e penso che anche voi sareste stati d'accordo. Loro erano qui, dovevano andare qui, io avrei fatto questa strada qui, no? Mettete il GPS, non posso dire marche, però dice, fa strada più breve, questa. Dio invece li fa andare giù per poi farli risalire. Per quale motivo? Beh, Isaia dice che le sue vie non sono le nostre vie. Nei suoi pensieri sono i nostri pensieri. Che problema c'era a fare la strada più breve? Il problema era che qui c'erano i Filistei, che erano un popolo famoso per essere bravi a fare le armi. Erano dei ferraioli, oggi diremmo. Ci sapevano fare col ferro e avevano delle grandi armi che invece il popolo di Israele non aveva. E quindi Dio dice, beh, se seguiranno la strada più breve, saranno sconfitti, perché i Filistei, che sono ben armati, quando vedranno 2,5 milioni di persone che invadono il loro territorio, la prima cosa che faranno è prendere le armi e difendersi. Allora quella strada non va bene. E allora scendiamo giù e andiamo più in basso. Perché non qua? Perché gli egiziani avevano costruito una serie di fortificazioni in questo tratto. Forse nell'immagine dopo si vede meglio. Esatto, quindi. In questo tratto c'erano tutte delle fortificazioni degli egiziani che servivano per presidiare chi voleva entrare verso l'Egitto. Quindi con queste fortezze loro sorvegliavano il passaggio. E allora neanche lì va bene, perché se il popolo dovesse andare lì, saranno sicuramente intercettati dagli egiziani e dovranno appunto combattere. Allora non va bene neanche quella, allora scendiamo più giù c'è l'acqua. E Dio aveva qualcosa in mente. Dio conduce il popolo verso la liberazione e non li porta a combattere, perché questo popolo era un popolo che fino a pochi giorni prima aveva fatto mattoni. Potremmo dire erano operai, non erano guerrieri. Avevano passato il tempo a impastare argilla e paglia per fare mattoni. Erano armati, sì, avevano le armi, ma non sapevano come usarle. E quindi Dio dice, non posso portarli a combattere perché si scoraggeranno e torneranno indietro. Chi deve essere liberato da qualcosa non può pretendere di combattere, deve lasciare fare a Dio. Non hai le forze, le capacità di combattere e Dio non vuole spingerti a un combattimento che tu non sei capace di fare, devi lasciare fare al Signore. Ci sarà un tempo in cui il popolo dovrà combattere, perché spesso citiamo sto verso, il Signore combatterà per noi, ce ne staremo tranquilli. Ma c'è un verso per ogni tempo, attenzione. Questo non era il tempo di combattere, ma attenzione, il popolo dovrà combattere quando entrerà nella terra promessa. Allora sì che dovrà combattere. Non possiamo sempre adagiarci sul Signore e dire: Signore, fai tu perché io non ce la faccio. Ma se c'è qualcosa che ti tiene schiavo, il Signore non si aspetta che sia tu a combattere. Il Signore ti guiderà in modo che tu possa lasciar fare a Lui qualcosa che tu non sei in grado di fare. Lo Spirito ci guida verso la liberazione, perché abbiamo letto che, ho saltato qualche punto, quindi Nicolò, che Dio ti guidi. Lo Spirito Santo ci guida, abbiamo letto che chi guidava il popolo non era Mosè, chi guidava il popolo era questa colonna di nuvola di notte che di giorno risplendeva di luce e di fuoco per guidare il popolo. E anche oggi, coloro che sono schiavi di qualche dipendenza, lo Spirito Santo ti vuole guidare passo dopo passo verso la tua liberazione. Non sei da solo, non te la devi trovare tu la strada. Basta che tu segui le indicazioni del Signore, Lui ti guiderà come questa colonna di nuvola e di fuoco guidava il popolo di Israele verso un luogo dove loro non sarebbero mai andati. Ma lo Spirito Santo, che è raffigurato da questa bellissima figura, guidò il popolo proprio nel punto dove il popolo non sarebbe andato, ma proprio lì Dio lo avrebbe liberato. Ti devi fidare del Signore. Dio non ti libererà a modo tuo, Dio ti libera a modo suo. Ma per arrivare in quel punto di liberazione ti devi fidare del Signore, devi seguire le sue indicazioni, non essere orgoglioso e presuntuoso. Dio non deve piegarsi al tuo volere. Se tu sei schiavo, segui il Signore. Se tu sei dipendente da qualcosa, di Signore ti prego guidami, perché io andrei da qualche parte, andrei in una direzione, ma forse non è quella giusta, guidami tu Signore. E oggi dice la Scrittura che lo Spirito Santo ci guida. Ti stai lasciando guidare dallo Spirito Santo o stai facendo di testa tua? Spirito Santo guida, è scritto in Isaia: quando andrete a destra e quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Lo Spirito Santo ci guida a Cristo. Come dicevo, Dio conduce il popolo, Nicola, torniamo alla... Dio conduce il popolo in un punto senza uscita. Questo è un punto senza uscita, perché il popolo egiziano con l'esercito rincorse gli israeliti che erano qui. Allora dietro c'era l'esercito egiziano, l'acqua circondava completamente gli altri lati, Dio condusse il popolo qui. È assurdo. Sembra che li aveva portati in una trappola. Li aveva portati in un punto dove loro non avevano più possibilità di fuga. Li ha portati in una strada senza uscita. È assurdo questo, no? Ma vuoi liberarci o vuoi ucciderci? Perché ci hai portati lì? È scritto chiaramente che Dio disse a Mosè: dovete tornare indietro, perché loro erano arrivati qua, erano a Etam, avevano davanti l'ingresso nel deserto. Dio dice: no, non dovete stare qui, dovete tornare qui e accamparvi proprio qui, di fronte al mare. Per quale motivo? Abbiamo davanti finalmente la nostra liberazione. Quella liberazione è una liberazione umana, che dura poco, e soprattutto non impedisce agli egiziani di seguirti. Ci sono persone che credono che possono aiutarsi da sole, che possono liberarsi da sole, e qualche giorno funziona, ma poi vedono che il nemico torna a rincorrerli, e li raggiunge, e li riporta indietro in schiavitù. Tu devi seguire la strada di Dio. Perché Dio sembra fare cose pazze e assurde, ma quando Dio completerà l'opera, tu sarai veramente libero. Ti fidi del Signore? E così vediamo che il nemico è determinato, è malvagio e vuole inseguire. Ma perché vuole inseguire queste persone che alla fine non è che avevano sto grande valore? In realtà il valore ce l'avevano. Erano la forza lavoro più importante dell'Egitto, 2,5 milioni di persone che lavoravano a gratis. E soprattutto la notte in cui fuggirono, è scritto che gli egiziani regalarono loro dei gioielli, dei beni preziosi, quindi non soltanto erano di valore loro, ma erano carichi di beni preziosi. E il faraone disse: ma che cosa abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Quando il nemico tiene schiavo una vita con una dipendenza, con un'abitudine malvagia, insana, non vuole lasciarlo andare. E appena quella persona magari comincia a frequentare i culti e a cominciare a vedere che c'è un cammino che può fare per essere libero, appena comincia a leggere la Bibbia, appena comincia a pregare, il nemico comincia a rincorrere, dice: ma dove vuoi andare? Tu devi stare con me, tu devi stare sotto le mie dipendenze, perché tu devi essere quello che incrementa il mio regno. Io voglio che tu sia un mio suddito, dove vai? E poi dall'altra parte c'è lo Spirito Santo che invece dice: no, tu fai parte, ti appartieni a Dio, devi essere parte del regno di Dio, tu sei stato creato per essere immagine di Dio, non devi rimanere schiavo. E così vedi che il nemico rincorre e vuole portarti indietro, magari con un messaggio pubblicitario, magari con un'amica che ti chiama: hai visto l'episodio di ieri sera? E tu magari è una settimana che non guardavi perché il Signore ti sta aiutando a uscirne fuori, magari stai combattendo contro la schiavitù del fumo e poi arriva quello che ti offre la sigaretta. E altre cose simili che potete immaginare. Il nemico non vuole lasciarti andare e userà tutti i suoi amici, collaboratori, per riportarti indietro. E così vediamo l'esercito egiziano che, hanno preso tutto il meglio, 600 carri per rincorrere degli schiavi. Ha preso 600 carri con, 600.000 carri, con sopra i comandanti, e vanno di gran corazzata per rincorrere un popolo di persone così un po' indifese, lasciate a se stessi, non erano sicuramente in grado di combattere, ma il nemico è determinato, tu ci scherzi, tu pensi che sono cose da poco, ma il nemico mette tutta la sua potenza per tenerti schiavo. E ci sarà bisogno di tutta la potenza di Dio per liberarti, perché da solo non ce la puoi fare. E così vediamo il popolo che vede l'esercito arrivare e comincia ad avere paura. E dagli torto. Sono lì in una strada senza uscita, hanno davanti l'acqua, di fianco l'acqua, e dietro un esercito agguerrito che voleva fargli del male. E hanno paura. E dicono, gridano al Signore e poi dicono a Mosè: te l'avevamo detto di lasciarci in Egitto. Era meglio servire gli egiziani che morire nel deserto. Pensate un po' Mosè che cosa ascoltava quando era in Egitto. Per quanti servono il Signore nella scuola domenicale, cercando di evangelizzare amici e parenti. Non ascoltare quello che dicono le persone. Anche se ti scoraggiano, tu continua a servire il Signore. Immagina Mosè in Egitto che comincia a parlare della liberazione del popolo e il popolo gli dice: lasciaci stare qui. Va bene, stiamo qui, vogliamo rimanere a servire gli egiziani. Ma Mosè continuava, perché era chiamato da Dio ad essere colui che li avrebbe condotti fuori dall'Egitto. Se mentre tu servi il Signore senti delle voci che dicono: ma lascia perdere, la mia vita ormai è andata male, non si può fare più niente, è meglio che me ne sto nella mia condizione perché è impossibile uscirne, è impossibile cambiare. Tu continua a servire il Signore, continua a parlargli che il Signore può aprire una strada dove una strada non c'è, che è impossibile è una parola che non appartiene a Dio. Che il Signore non l'ha abbandonato, che il Signore non l'ha dimenticato, che si può ancora fare qualcosa, non noi, ma Dio sì. Non ascoltare le voci di chi si lascia andare, di chi vuole rimanere schiavo della propria prigionia. Tu continua a credere in un Dio che anche oggi libera le persone. E così infatti le parole di Mosè, l'azione benefica della parola di Dio. Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li vedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Non avere paura, perché non te la devi cavare da solo. Non ce la devi fare con le tue forze, Dio combatterà per te. Se sei prigioniero di qualcosa, non aspettare di farcela da solo, affidati al Signore. Se un esercito si accampasse contro di me, dice il salmista, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Perché la salvezza e la liberazione sono opera di Dio. Perché Dio li portò proprio in una condizione dove loro non potevano più fare niente? Perché la salvezza dipende solo da Dio. L'unica cosa che devi fare è seguire il Signore. Anche oggi ci sono molte persone e anche religioni che insegnano che l'uomo deve fare delle cose e dopo Dio farà qualcosa per lui. deve fare dei voti, dei sacrifici, dei pellegrinaggi, delle come si chiamano, si fanno del male, no? Perché così si guadagneranno. No, stai seguendo la strada dell'uomo, quella del nord, diciamo, che ti porterà a una sconfitta. Dio ci porta nella condizione nella quale noi non possiamo fare niente, l'unica cosa che dobbiamo dire è: Signore, salvami. Perché la salvezza dipende dal Signore, non è per opere, dice Paolo agli Efesini, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Dio ti condurrà al punto in cui tu potrai dire: io non so più che cosa posso fare per aiutare me stesso, e allora lì che vedrai la gloria di Dio. La via per la libertà: Dio creò davanti al popolo una strada percorribile dove nessuno riusciva a vederla. Il popolo non la vedeva, neanche gli egiziani vedevano via d'uscita, anzi erano convinti che ormai li avevano beccati. Nemmeno Mosè riusciva a vedere la strada, sebbene sapesse che Dio stava per fare qualcosa, ma non immaginava cosa. Dio invece quella strada la vedeva, ed era l'unica possibile, perché non soltanto li avrebbe liberati, ma li avrebbe portati a una vittoria schiacciante. Tutte le altre strade sarebbero state una fuga con inseguimento, ma Dio li portò nell'unico punto dove non soltanto li avrebbe liberati, ma li avrebbe fatti vincere. Arrivano lì, col mare davanti e l'esercito dietro. Arrivano proprio dove Dio li aveva condotti. Dio conduce l'umanità intera in una condizione nella quale sembra non avere più scampo. Perché? Stiamo attenti a questo, perché il nostro orgoglio spesso ci spinge a non seguire Dio. Perché Dio li porta lì? Perché Dio conduce le persone in una condizione nella quale non sanno più cosa fare? Perché ogni altra strada li avrebbe portati a morire contro i Filistei, o a morire sotto l'attacco degli egiziani, o, nella peggiore delle ipotesi, tornare schiavi. Perché li porta lì? Perché quel luogo senza uscita avrebbe mostrato che Dio è in grado di creare una via d'uscita per la liberazione del suo popolo quando nessuno riesce a farlo. Perché Dio li porta lì? Perché quel luogo dimostra l'impossibilità dell'uomo di salvarsi da solo, annullando la possibilità di ogni sforzo umano. Perché Dio li porta lì? Perché quel luogo sarebbe diventato il luogo della liberazione, ma anche della vittoria del popolo. Dio non vuole semplicemente cambiare qualcosa nella tua vita, Dio vuole liberarti e farti vincere su ciò che ti tiene prigioniero. Dio provvede una via d'uscita per loro, e Dio ha provveduto una sola via d'uscita per la liberazione delle persone, questa via è Gesù. Tu devi arrivare al punto in cui devi ammettere di non poterti liberare da solo. Lì Dio manifesterà la sua via, non una, ma la sua via, che è Cristo Gesù. Finché non arrivi in quel punto, finché pensi di poterti salvare da solo, da sola, finché pensi di poterti liberare da solo, da sola, tu non sperimenterai mai qualcosa di soprannaturale. Ma quando tu ti lasci condurre dallo Spirito Santo, che ti porterà proprio lì, dove le tue risorse non servono più a nulla, la tua bravura non ti aiuta più e non riesci più, neanche la tua religione ti aiuta più, nessuno più, hai davanti un ostacolo e dietro il nemico, è lì che Dio manifesta la sua opera soprannaturale, mostrandoti la via, che è Cristo Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La nostra nazione, molti cercano altre strade, intercessori, santi e altri intermediari, continuano a girarci in giro e non vengono mai liberati. Perché? Perché non vogliono ascoltare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ti porterà in una strada semplice umana, ti porterà in una strada impossibile, perché lì si manifesterà la potenza di Dio. In nessun altro è la salvezza, dice Pietro, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Finché tu non invocherai il nome di Gesù, tu non sarai liberato. Ma quando lo farai, allora qualcosa di soprannaturale che la scienza non riuscirà a spiegare succederà. Se dunque il Figlio vi farà liberi, dice Gesù, sarete veramente liberi. E veniamo al momento decisivo e concludo. Perché il popolo sì doveva fare una piccola parte. Sapete qual era? Mosè doveva stendere il bastone e il popolo doveva mettersi in marcia. È l'unica cosa che dovevano fare. Perché è vero che Dio compie la tua salvezza attraverso l'opera di Cristo, ma lo fa soltanto quando tu hai fede in Lui. Cosa serve stendere un pezzo di legno sopra un corso d'acqua impetuoso? A niente. Ma quando tu fai quello in ubbidienza alla parola di Dio, il Signore compie un'opera straordinaria. Mosè stende il bastone e il Signore fece arrivare un vento orientale che separò le acque, si raccolsero su un cumulo, un muro a destra e a sinistra e il popolo si mise in cammino. Pensate se fino a quel momento Dio aveva fatto tutto, le acque si erano divise, davanti c'era una strada che prima non c'era, ma il popolo non si metteva in cammino. Dio aveva preparato tutto, Mosè era stato fedele, ubbidiente, il bastone steso, le acque separate, una strada che prima non c'era, adesso c'è, ma se tu non ti metti in cammino, tu non verrai liberato. Devi agire per fede, Dio ha già fatto tutto, Gesù è già morto sulla croce, la strada è stata preparata e quando tu ti trovi in quella condizione nella quale non c'è nessun'altra via, ma soltanto Gesù, devi camminare per fede, cioè devi pregare, devi chiedere, devi invocare il nome del Signore e tu sarai liberato. Se il popolo non si fosse messo in marcia, e quanti oggi continuano ad ascoltare prediche, a leggere la Bibbia e a sentire storie, ma non si mettono mai in marcia? Ma quando ti muovi non vedi che sei in pericolo. Continua ad ascoltare, continua a vedere, eppure non ti muovi mai, ti devi mettere in moto, devi azionare la tua fede, devi credere nella parola di Dio e devi metterti in marcia, devi invocare il nome del Signore. Devi chiedere, Signore aiutami, Signore liberami, Signore ti prego perdona i miei peccati, spezza le mie catene, le mie dipendenze, perché quando tu lo farai, oh, tu comincerai a camminare in una strada che prima non c'era e il Signore ti libererà. E infatti così successe, il popolo cominciò a camminare. Mentre loro andavano avanti, Dio si occupava dei nemici dietro, non loro, Dio se ne occupò. Non devi cavartela da solo ancora una volta. Dio si occupò dei nemici dietro, mise in rotta, appesantì la loro camminata e poi disse a Mosè, adesso stendi di nuovo il bastone. Quando tu lo farai, il mare si chiuderà sopra gli egiziani. Ne vuoi uscire? Vuoi essere liberato davvero? Allora chiedi al Signore di distruggere ciò che ti tiene schiavo. Lo vuoi veramente? Se Mosè non avesse steso il bastone, anche gli egiziani sarebbero passati e li avrebbero presi. Vuoi essere veramente liberato? Vuoi essere veramente salvato? Dopo che hai creduto in Gesù, dì, Signore, ti prego, distruggi tutto ciò che mi tiene prigioniero. Lo voglio, te lo chiedo. Distruggi, Signore. Mosè stende il bastone e Dio distrusse quell'esercito così potente che nessuno di loro avrebbe mai potuto affrontare. Vuoi essere veramente liberato da ciò che ti tiene schiavo?